Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, bentrovati a tutti voi nella tavola rotonda della Radio Buon Consiglio. Ecco, saluto immediatamente Claudio Nalin. Ave Maria, Claudio.
Ave Maria, Antonio.
Ecco, allora Claudio, siamo nell'ottava del Natale e abbiamo voluto confezionare, per dire così, una tavola rotonda proprio sul tema del Santo Natale. Se mi consenti, Claudio, vorrei presentare rapidissimamente proprio il tema di questa tavola rotonda, che ecco, l'abbiamo intitolata così: È nato per voi il Salvatore, cioè abbiamo usato le parole degli angeli rivolte ai pastori, che erano lì davanti alla grotta di Betlemme, intenti a sorvegliare i loro greggi, quindi è nato per voi il Salvatore. Proprio questo è il tema di stasera, cioè il racconto della nascita di nostro Signore Gesù Cristo, però secondo una, possiamo dire, una fonte mistica, particolarmente ispirata, cioè con Claudio, no? Leggeremo e commenteremo insieme la mistica città di Dio della venerabile Maria da Greda. Ecco, Claudio, prima di entrare, no, nel tema, nel vivo del tema, vorrei ricordare, insomma, ecco già questo titolo del libro, no, La mistica città di Dio. Che cos'è la mistica? Beh, diciamo subito che i fenomeni mistici, ecco, sono dei fenomeni che riguardano una, possiamo dire così, un contatto proprio sensoriale, possiamo dire, tra la divinità e la creatura, tra Dio e l'uomo. I fenomeni mistici sono quelli, non so, di Padre Pio, cioè le stigmate, no, di San Francesco, di Padre Pio, di tanti altri santi stigmatizzati. I fenomeni mistici sono le estasi, sono tutti quei fenomeni nei quali si manifesta, ecco, con chiarezza la presenza di Dio in un uomo. Ecco, quindi la venerabile Maria da Greda, l'autrice di questo libro ponderoso, ecco, La mistica città di Dio, ci guiderà, facendoci conoscere anche a noi, ecco, che non siamo stati investiti, no, di queste grazie di cui lei invece ha potuto godere, sapremo delle cose che nessuno può sapere, nessuno poteva sapere. E queste cose che la venerabile Maria da Greda ha ricevuto proprio dalle labbra della Madonna, che le ha raccontato dei particolari straordinari della nascita di nostro Signore, ci faranno staccare dalla terra. Veramente possiamo dire che questo libro, La mistica città di Dio, ti strappa, ecco, veramente dalla terra e ti porta in cielo. A godere, possiamo così dire, proprio delle delizie spirituali del cielo. Ecco, Claudio, lascio a te naturalmente affrontare questo tema delicato. Sì, qui lo leggiamo nel racconto della nascita di nostro Signore. Devo dire che proprio prima dell'inizio di questa trasmissione ho letto invece, sempre tratto dalla mistica città di Dio, alcuni particolari della passione di nostro Signore. Vi posso dire, cari amici, che veramente è una lettura sconvolgente. Quindi, ecco Claudio, allora sì, lascio a te naturalmente la parola adesso per affrontare un po' questo tema.
Inizierei con una battuta. Dico, mentre in questo tempo natalizio la gente mastica molto, mangia molto, vero? E noi proponiamo la mistica invece, no? Per cui praticamente è il contrario del mastica, il mistica. E qui si tratta di masticare invece cose celesti, eh?
Cosa ce ne
E direi anche il titolo, la tavola rotonda, no? Io diciamo che vorrei trasformarla in una tavola a spigolo vivo, perché con queste arrotondamenti in voga di questi tempi, qui si arrotonda tutto, tra poco non resta più niente a forza di arrotondare, ma invece no, bisogna che noi conosciamo esattamente come stanno le cose, perché in base a quel che tu conosci e vedi quanto è grande, cosa ha fatto Dio per me, ne scaturisce la gratitudine, e con la gratitudine uno dice, guarda, io piuttosto che offendere colui che ha fatto tutte queste cose per me, preferisco morire, no? Però scaturisce tutto dalla gratitudine, se tu conosci, ami, se ami, diciamo che preferisci morire piuttosto che offendere colui che ti ha amato in un modo così divino che è impossibile, diciamo, come dire, misurarlo con i nostri strumenti umani. Ma ecco, allora per capire, ecco, anche questa nascita di Gesù, direi partire con, diciamo, con il tavolo a spigolo vivo. Allora, sentite un po', Sant'Agostino dice così: se Gesù Cristo non si fosse incarnato, non fosse venuto a salvarci, noi saremmo stati tutti una massa di dannati. Ecco, partendo da qua, per cui ti fa capire, intanto tu saresti un dannato se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarmi. Per cui colui che è venuto a salvarmi, vediamo cosa ha pensato, ecco, cosa ha dovuto sopportare per redimere me. Intanto, diciamo, per me e per tutti i fratelli, ma intanto il Signore si rivolge a me, perché io la comunione la faccio con Lui, non facciamo una comunione generale tutti quanti, ma le sacerdote per tutti, no, ognuno singolarmente, personalmente si comunica, e anche Gesù Cristo si comunica a noi anche personalmente, cioè a uno fa capire certe cose, certo, a qualcun altro qualcos'altro, ma diciamo dipende anche dalla capienza di chi può accogliere tutto questo bene. Se tu sei pieno di mondo, non c'è spazio per ciò che è spirituale, per ciò che è mistico. E allora devi fare questi sacchetti di raccolta differenziata, deve buttare via un po' di tutte queste immondizie che abbiamo dentro. Se fai spazio, ci sta qualcosa che valeva la pena di liberarsi da queste immondizie, perché di fatti sono immondizie alla fine. Se tu vedi chi è Dio, cosa ha fatto per te, il resto che cos'è? È immondizia, no? Così dice anche San Paolo. Allora, se pensiamo ad esempio, ecco, la nascita di Gesù, ma Gesù bambino, prima di arrivare a Betlemme, dovette fare un viaggio nel grembo di Maria, ma diciamo che da Nazareth hanno viaggiato fino a Betlemme. Allora, c'è anche il racconto, ma non posso leggervelo tutto, però diciamo che dice così, dice, giungono a Betlemme verso il tramonto, bussano a tutte le locande e alle case dei parenti, ma sono rigettati anche bruscamente. Maria seguiva umilmente suo sposo fra quel tumulto di gente, e benché sapesse che i cuori e le case erano di nuovo chiusi per loro, pure per ubbidienza a Giuseppe, pensate, ubbidienza al capo famiglia, volle soffrire quel travaglio e quel rossore che fu per lei, per la sua modestia e per lo stato in cui si trovava, di maggior travaglio che la mancanza di alloggio. Ecco, vedersi rifiutato era più pesante del non aver trovato alloggio. Intanto, passati al ruolo pubblico, subito si iscrissero e pagarono il tributo. Poi continuarono le loro ricerche e bussarono a più di 50 case, penso un po', ma tutti furono rifiutati, da tutti furono rifiutati. Gli angeli, sì, sentite che bello, gli angeli si meravigliarono dei misteri di Dio, della pazienza di Maria, della durezza degli uomini, e benedicevano Dio per le sue opere e occulti misteri, perché da allora in poi volle sollevare a tanta gloria l'umiltà e la povertà disprezzata dagli uomini. Ecco, sono le 21 e Giuseppe, dolente, poveretto, dopo tante promesse fatte a Maria, dice di riconoscere in tutto ciò un mistero e prega Maria di accettare una grotta un po' fuori città che egli ben conosceva. Maria lo consola, gli dice di ringraziare con lei Dio che tiene nelle viscere e accetta l'offerta al lume degli angeli, dunque al lume degli angeli giungono alla grotta, arrivano fin là con il lume degli angeli. Ma dovete sapere che questi angeli, io non vi ho letto tutto il percorso, dice che c'erano 10.000 angeli che seguivano, ecco, la Sacra Famiglia, ma adoravano il Verbo di Dio che si era incarnato nel grembo di Maria, per cui loro lo riconoscevano come Dio e lo adoravano e lo seguivano e lo servivano. È meraviglioso tutto ciò ed è reale, perché siamo noi che siamo rozzi e non capiamo queste cose. Quando per esempio noi facciamo la comunione, abbiamo il nostro angelo custode che è prostrato a terra, adora Gesù che io ho ricevuto, e io, distratto, manco ci penso a Gesù che sta in me, capite? Ma chissà quanti angeli adorano il Gesù che io ho appena ricevuto, e io sono indifferente. Ecco, questo è un insegnamento che serve a noi. Ecco, l'angelo che scese dal cielo e insegnò i bambini a pregare, ed era San Michele, si prostrò con la faccia a terra quando pregava la Santissima Trinità. Quando ha adorato Gesù all'apparizione della locca d'Occabesso, faccia per terra. Ecco, noi abbiamo attorno a noi, quando facciamo la comunione, questi angeli che adorano il Gesù che io ho ricevuto. E così, diciamo, è accaduto nel caso dell'incarnazione. Ecco, gli angeli buoni sapevano di questa incarnazione e adorarono la volontà di Dio. E Lucifero è diventato Lucifero proprio perché non sopportò che Gesù Cristo si incarnasse nel grembo di una donna, e quella donna sarebbe diventata sua madre, addirittura regina degli angeli, no? E lì è successo praticamente quel che è successo, a causa di questa ribellione. Allora, dico, già il viaggio per raggiungere la grotta, ecco, ci dà tanti insegnamenti e ci fa vedere quanto bisognosi siamo anche di meditare su questi libri di mistica, che ti spiegano delle cose, che ti aprono il cuore e ti fanno capire che tu sei un rozzo da, diciamo così, da educare, perché fai la comunione ma non sai neanche cosa stai facendo, no? Questo è un peccato. E allora ricevere Gesù e adorarlo insieme agli angeli, anzi chiedere agli angeli che ci aiutino ad adorarlo come fanno loro, è una preghiera che è giusto fare, e chiedere già in anticipo, prima di entrare a messa, dire di andare a messa, dice: angelo di Dio che sei il mio custode, io adesso entro al cospetto di Dio che è presente nel tabernacolo, ma poi mi sarà concesso addirittura di riceverlo, aiutami, perché io sono un poveraccio, cieco, sordo, zoppo, le ho tutte le magagne. Ecco, insegnami come si fa, aiutami ad adorare Dio come lo adori tu in me. Ecco, questo qui è il viaggio. Poi entrano nella grotta, vero? La povertà della grotta era tale che, nonostante la scarsità degli alloggi, nessuno l'aveva occupata, perché era stabilito così. Essa non conveniva se non ai martiri di umiltà e povertà. Cristo, nostro bene, e la sua purissima madre, ma Dio la trasformò in tempio della luce celeste che doveva spuntare da Maria nella notte del peccato. Vedete, anche ogni parola, adesso noi andiamo avanti con la lettura, ma ogni parola ha un peso che deve farci uscire le lacrime dagli occhi di commozione, di amore e anche di pentimento, perché siamo degli ingrati, no? Non ci interessa neanche di sapere cosa ha fatto il Signore per me. E questo è ingratitudine, durezza di cuore, di cervice, cioè dobbiamo dire: Signore mio, ma fammi la grazia di sapere queste cose perché io possa piangere d'amore e di dolore anche per non averti amato quanto meritavi, no? Maria e Giuseppe, entrati e vista la grotta così povera ma vuota, si prostrarono e con lacrime ringraziarono Dio e adorarono gli occulti disegni dell'eterna sua sapienza. Cioè, Dio ha voluto così. Maria, tutta sublimata e piena di giubilo interiore, pregò Dio di compensare i betlemiti, sentite qua, di compensare i betlemiti che con i loro rifiuti le avevano occasionato tanto bene quanto in quell'umile casa di animali l'attendeva. Per cui non ha detto: Signore, fagliela pagare perché ci hanno rifiutati, io avevo il figlio di Dio nel grembo, per cui castiga i betlemiti. No, no, dice che bisogna compensarli, no? Bisogna, gli hanno ottenuto una grazia, ecco, non dandogli spazio, perché sono finiti nella grotta. E anche perché la grotta doveva parlare, doveva dire delle cose. La grotta era di macigni di pietra naturali e rozzi, ma fu abbellita dalla presenza degli angeli che si manifestavano anche a San Giuseppe per consolarlo nella sua pena di non aver potuto trovare di meglio alla sua sposa e al suo divin figlio. Ora, diciamo, noi non abbiamo mai pensato fosse quanto ha patito San Giuseppe, cioè investito di questo grande incarico, cioè di essere il custode della Sacra Famiglia, il custode dell'Immacolata Madre di Dio e di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Per cui, investito di questo grande incarico, ecco, lui ce l'ha messa tutta e si è visto un fallito perché non è riuscito a combinare niente. Pertanto, quanto ha sofferto San Giuseppe lo capiremo quando ce lo dirà lui in paradiso, no? Perché deve aver patito delle pene terribili, perché lui veramente amava Dio, era un giusto, amava la sposa, amava Dio, per cui voleva servirlo nel miglior dei modi, non è riuscito a combinare niente, per cui stava malissimo. E vedete che la Madonna lo consolò e dice: ringraziamo i betlemiti, addirittura ha voltato la pizza da un male, dice: guarda, Dio ha voluto così, ringraziamo il Signore. Facessimo così anche noi saremmo sereni. Maria voleva pulire alla meglio la grotta, ma non privarsi di questo esercizio di umiltà. Ma Giuseppe la supplicò di non togliergli quell'ufficio, faceva una gara che per allora spettava lui, ma non perciò omise di fare lo stesso insieme con lui l'umile signora. Se non che i santi angeli, trovandosi come mortificati alla vista di sì devota contesa di umiltà, subito con santa emulazione si posero ad aiutarli ed in brevissimo tempo nettarono quella spelonca lasciandola piena di fragranza. San Giuseppe accese il fuoco perché il freddo era grande e si cibarono del povero sostentamento che portavano. Ecco, Antonio.
Sì.
Vedi che praticamente qui siamo trasportati, diciamo, in una navicella che è quella della fede su un altro pianeta, vero? Su un altro pianeta. E vediamo delle cose che se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Allora, oggigiorno questi contestatori che contestano tutto meno la loro testa, è vero? Non hanno capito che questa lettura, se la fai con cuore di bambino, godi, perché ti pare di essere là insieme ai pastori, davanti a quella grotta, davanti a questo spettacolo di virtù praticate, insomma. Ecco. E invece chi non crede, che cosa fa? Diciamo che rimane miserabile perché crede soltanto a quello che questa povera zucca, diciamo, c'ha dentro, che spesso è vuoto, c'ha molte sementi, no? Ecco, ma io potrei andare avanti con la lettura, però vorrei intanto, tu mettici qualcosa, no? Poi
andiamo avanti. Sì. Ah, guarda, ti dico subito che questa lettura, ecco, con questi particolari così, possiamo dire, sottili, no? Che noi non potremmo neanche mai intuire, no? anche dalla lettura dei soli Vangeli, e ci fanno un po' l'effetto che facevano a Sant'Alfonso Maria dei Liguori, no? Cioè più questa povertà appare ai nostri occhi, più questa ubbidienza della Madonna, lo stato d'animo di San Giuseppe, il suo sentirsi quasi sconfitto davanti a questi ostacoli che si frapponevano, no, nella sua missione, no, di proteggere l'Immacolata e Gesù Bambino. Queste cose veramente, guarda, ci fanno sentire nel cuore un senso di gratitudine, appunto, un senso anche di compunzione, direi. Ecco, sai, Claudio, che cosa riflettevo mentre tu esponevi queste cose? Che ci siamo talmente allontanati, ecco, da questo modo, no, di conoscere anche la vita della Madonna e quella di Gesù, che mi diceva Padre Serafino, no? Che attualmente stanno venendo fuori, sai, questi teologi che si fanno portavoce di un metodo, lui lo chiamava storico critico, per cui addirittura sai che cosa si sta dicendo, no? Che questi teologi vogliono insinuare che non è vero niente, che in realtà Gesù non è nato in una grotta, ma sarebbe nato in una sorta di sala, di una sorta di sala da pranzo, perché sembrerebbe che il termine greco sia, che identificava questa grotta, invece sia lo stesso che identificava la sala dell'ultima cena, no? Da questo loro hanno costruito tutta una serie di teorie per cui in realtà Gesù sarebbe nato in una casa privata, in una sorta di sala da pranzo. Ecco, facevo notare proprio a Padre Serafino che questi studi, ha ragione San Paolo, no? Cioè forse questa grande conoscenza ci lascia non solo indifferenti, ma ci disturba, ci rovina il Natale, ci rovina la Natività di nostro Signore. A parte il fatto che sono teorie fondate più o meno su delle speculazioni, quindi così logiche, ma molto poveri di spirito, ecco. Però ci vogliono, come dire, colpire proprio nella parte affettiva. Non sarebbe vero che c'era un censimento, non sarebbe vero che non c'era posto. Ecco, tutte queste cose qui sono la teologia moderna, sono una parte della teologia moderna che ci mette veramente in...
Poi facciamo dire che se niente è vero, noi possiamo dire che non è vero che sono teologi.
Appunto.
Paolo VI diceva che sono teologi da salotto.
Ecco. Sì. No, ma poi effettivamente che cosa si può intravedere dietro tutto questo? Passo dopo passo si vorrebbe dire che neanche Gesù è nato, cioè che sarebbe tutta una costruzione mentale, no, degli evangelisti che si sono inventati tutto. E purtroppo, Claudio, vedi, io dico che noi abbiamo veramente bisogno di invece ritornare a questo tipo di lettura degli eventi, cioè a una lettura che soltanto i puri di cuore, come la venerabile Maria da Greta, perché tu, no, mi insegni, no, i puri di cuore vedranno Dio. Noi non vediamo più Dio neanche nei teologi. Perché? Perché non siamo più puri di cuore. Cioè, non c'è altro motivo per cui si è offuscato tanto, no? Il nostro approccio verso queste cose.
Finisce per diventare studioso del tè verde, del tè nero. queste, che ne so, no, diciamo, studiosi di erbe aromatiche, no, alla fine, no, perché, vabbè, comunque, scusa, se questi hanno il coraggio di dire queste cose, noi abbiamo il coraggio di farci delle risate anche davanti a queste dichiarazioni, che ci vuole il coraggio a dirle, eh? Non sanno che si stanno bruciando le ali, no?
Infatti.
Allora, però, allora andiamo avanti, né?
Vai avanti, allora, sì.
Andiamo avanti, sì. Allora, vediamo un pochettino, ci vanno in inglese. Sì. Allora, ringraziarono il Signore, come solevano, dopo aver mangiato. E dopo essersi trattenuti per breve tempo in tal ringraziamento e nel parlare tra loro dei misteri del Verbo manato, la prudentissima Vergine, che conosceva avvicinarsi già l'ora del suo felicissimo parto, pregò lo sposo San Giuseppe di ritrarsi a riposare, perché già la notte era molto avanzata. Ubbidì il santo e la pregò che ella pure facesse altrettanto, al qual fine le preparò un povero giaciglio con le robe portate. Si ritirò poi in un cantuccio della grotta e si mise in orazione. Ivi, subito, fu rapita in estasi, in cui vide tutto ciò che avvenne in quella notte nella fortunata grotta. Hai visto questa grotta che sembrava sfortunata è diventata una grotta fortunata. E non ritornò ai suoi sensi finché non lo chiamò la divina sposa. E il sonno che ivi pigliò San Giuseppe fu più sublime e più felice di quello di Adamo nel paradiso terrestre. La regina delle creature fu nel medesimo tempo innalzata a un'estasi tra le più rare ed ammirabili della sua vita santissima, che le preparò alla visione chiara della divinità. In tal guisa disposta le fu aperta la cortina e vide intuitivamente il medesimo Dio con tanta gloria e pienezza di scienza che nessun intelletto angelico o umano poté adeguatamente intendere. Fu rinnovata in lei la notizia dei misteri della divina, della divinità ed umanità santissima del suo figlio, e le vennero manifestati altri nuovi segreti racchiusi in quell'archivio inesausto della divinità. Gesù manifesta alla madre che era già il tempo di uscire dal suo seno virginale ed in qual modo ciò si doveva compiere. Ella si prostrò innanzi al trono di Dio e, dandogli gloria, ringraziamenti e lodi per sé e per tutte le creature, chiese nuova luce e grazia per operare degnamente nel servizio e nell'educazione del Verbo umanato, comprendendo l'altezza di un sì nuovo mistero, quali erano l'allevare e il trattare come madre un Dio fatto uomo. Una persona non può scrivere queste cose se non è illuminata, no? Perché mente umana non ci arriva a farsi pensieri, cioè deve essere pieno di umiltà, pieno di gratitudine, pieno di luce per scrivere queste cose, no? Ma gliel'ha dettata la Madonna, anche perché si reputava indegna di tale ufficio, all'adempimento del quale i più alti serafini erano insufficienti. Ora pensiamo un po', no? Dunque, lei si riteneva indegna di tale ufficio, no? Che aveva Gesù in sé. Noi Gesù lo riceviamo, però non ci sentiamo mica indegni di riceverlo, anzi ci comportiamo proprio in un modo esattamente contrario. Dovremmo prima di tutto, se penso ad esempio quando la Madonna andò a trovare Santa Elisabetta, no? Cioè, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Però tu non hai mai detto alla mattina quando fai la comunione a che debbo non che la madre del mio Signore venga a me, ma non hai mai detto a che debbo che il mio Signore venga a me. Devi imparare l'educazione dai santi, o rozzo cristiano, no? Allora,
sì, Paolo, proprio così.
E perché si abbassò sino alla polvere Dio la innalzò e di nuovo le diede il titolo di madre sua, comandandole che come madre legittima e vera esercitasse questo ufficio e ministero e che lo trattasse come figlio dell'Eterno Padre ed unitamente come figlio delle sue viscere. Cioè, le istruzioni che gli ha dato il Signore, no? Adesso c'è la nascita di Gesù. Maria Santissima rimase in questa visione beatifica più di un'ora e proprio mentre tornava ai sensi, riconobbe e vide che il corpo del bambino già stava per uscire dal suo sacro talamo, ma non solo non le cagionò dolore di sorta come alle altre figlie di Adamo in tal punto, ma anzi la riempì tutta di un giubilo incomparabile, cagionando nell'anima e nel suo corpo virginale effetti sì alti divini che sorpassano ogni pensiero creato. Ella rimase nel corpo tanto spiritualizzata e talmente bella e rifulgente che non pareva creatura umana e terrena, cioè era come divinizzata. Sentite un po', però, e stando genuflessa, il parto era, non era come le donne, diciamo, di questo mondo, no? Stando genuflessa, con gli occhi sollevati al cielo, le mani giunte e strette al petto, lo spirito immerso nella divinità e tutta deificata diede al mondo l'unigenito del Padre suo, e nostro Salvatore Gesù, Dio e uomo, vero, a mezzanotte in giorno di domenica, come quest'anno era di domenica. No? Allora sentite qua, il bambino esce dal seno materno senza gli involucri soliti degli altri bambini. Questa qua come fa a dire queste cose, no? Se non gliele spiega qualcuno, no? Descrive quello che gli detta la Madonna, no? Che è una cosa dettata dalla Madonna questa. E lasciando la madre nella sua virginale integrità, come un raggio che attraversa un cristallo, il raggio attraversa un cristallo ma non buca il cristallo, attraversa senza romperlo, no? Uscì glorioso, trasfigurato, e dice, ridondando in quel momento la gloria dell'anima glorificata anche del corpo come sul Tabor, il che spiega, senza ricorrere ad altro miracolo, la verginità di Maria. Ecco, diglielo a Martin Lutero. Dio volle che la Madonna vedesse in tale stato per la prima volta suo figlio, finalmente lo vide, affinché concepisse l'altissima riverenza con cui doveva trattarlo. Inoltre, per pregnare i suoi occhi purissimi, che si erano chiusi a tutte le cose terrene per amore del figlio suo, del suo figlio santissimo. San Luca dice che Maria, partorito il suo primogenito, lo avvolse nei panni e lo reclinò in un presepio. E non dichiara chi lo portò alle sue mani dal suo seno virginale, perché questo non apparteneva al suo intento. Però i ministri di quell'azione, sapete chi furono? San Michele e San Gabriele. E allora dice, ma chissà perché? E c'è un motivo il perché ci sono quei due arcangeli. Ora, uno è colui che San Michele cacciò Lucifero, che non voleva assolutamente accettare, vero, di adorare il figlio di Dio fatto uomo, ma soprattutto di essere soggetto a una creatura inferiore a lui, secondo il suo pensiero, perché essendo umana era diciamo inferiore a lui che era angelo, no? Per cui si ribellò, per cui ci fu San Michele che vinse la battaglia, no? E San Gabriele che annunciò l'incarnazione, no? Che strano, no? E invece è logico che doveva essere così. Per cui questi due ministri, San Michele e San Gabriele, i quali, siccome assistevano in forma corporea al mistero, nell'istante in cui il verbo umanato uscì alla luce, lo ricevettero nelle loro mani con incomparabile riverenza. E a quel modo con cui il sacerdote propone al popolo l'ostia sacra affinché si adori. Così questi due celesti ministri presentarono agli occhi della Divina Madre il Figlio glorioso e rifulgente. Reciprocamente si rimirarono il Figlio e la Madre, la Madre Santa, ferendo ella il cuore del dolce bambino e restando nel tempo stesso elevata e trasformata in lui. E Gesù parlò alla sua felice madre e disse, madre, assimilati a me, perché per l'essere umano che mi ha dato, voglio darti da oggi innanzi un altro nuovo essere di grazia più sublime, il quale nel tempo stesso, che è di pura creatura, si rassomigli al mio, che sono Dio e uomo, per imitazione perfetta. E naturalmente, certo, fare una tavola rotonda su questi argomenti, e quindi bisogna cadere in ginocchio, no? Praticamente bisognerebbe fare non la tavola rotonda, ma facciamo l'inginocchiatoio, invece di dire la tavola, prendiamo l'inginocchiatoio, perché quando leggi queste cose senti il bisogno di inginocchiarti, di dire Signore mio, e io sarei spettatore leggendo queste cose di questo avvenimento che mi viene riferito, perché tu vuoi che io mi innamori di te, me le stai inventando tutte perché io finalmente mi decida ad amarti sopra ogni cosa, con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Per cui queste cose, diciamo, servono, queste letture, queste meditazioni, servono a farti vedere che sei coinvolto anche tu in questo mistero d'amore, che devi vivere guardando le cose di lassù e non perdere tempo a guardare le cose di qua giù, che ti sporcano e basta, no? C'è poco da guardare. Ecco, allora, vediamo un pochettino. Vuoi fare, bisognerà fare anche una pausa musicale, bisognerà fare qualche cosa.
Però Claudio, lascia che ti dicano che queste cose meravigliose, cioè il fatto che il nostro Signore fin dal grembo, no, fin da quando era ancora nel grembo dell'Immacolata, parlasse, sarà stata una comunicazione naturalmente spirituale, è una cosa che, vedi, come devo dire, adesso io lo so per la prima volta questo, no? Questa scena di cielo, no? La conosco per la prima volta, e veramente poi tu cadi in ginocchio e dici, ma sì, io sento che tutto questo è vero, no? Ha una sua, come dire, ha una sua logica rigorosissima, no? Tutta questa cosa, perché è chiaro che tra Gesù e Maria c'è stato, come dire, un parlarsi, forse fin dal tempo del concepimento, no? E per forza, perché vedi qui, madre, assimilati a me, perché per l'esistenza umana che mi hai dato, voglio darti da oggi in poi una nuova esistenza di grazia in più sublime. Cioè, in pratica, è un tripudio di doni spirituali reciproci. È una cosa veramente
nella semplicità, però, nella semplicità, dico, nella semplicità, perché Dio è infinitamente semplice. Cioè, ma come si fa a pensare, no, che il verbo di botto non parla più? Il verbo è verbo, no? Il verbo di Dio, ma parla sempre il verbo, e parla quando vuole, per cui anche se si è incarnato, tu volevi farlo star zitto, il verbo continuava a parlare, difatti era adorato da tutti questi angeli, il verbo, no? E loro queste cose le comprendono, le dovremmo capire anche noi, però. E invece, siccome siamo distratti da mille sciocchette, da teologi che ci vogliono mandare a perdere la fede, no? Ci vogliono mandare in braccio a Martin Lutero, io non lo so.
Senti Claudio, aspetta un attimo. Allora, facciamo così. Adesso chiediamo alla regia un piccolo stacco musicale. Sì. Così che anche coloro che ci stanno seguendo da casa, no? Se hanno potuto seguire un po', ecco, questo la descrizione, ecco, di questi eventi così celestiali, ecco, possono intervenire nella nostra trasmissione. Volevo magari ricordare che se non possono parlare direttamente con te, possono lasciare alle suore le loro osservazioni, che poi magari ci verranno riferite. Io adesso pregherei alla regia allora di mettere un piccolo stacco musicale, al termine del quale ci ritroveremo qui in diretta. Ave Maria. Ave Maria, allora, sì, Ave Maria, Claudio, siamo di nuovo tornati in diretta, sì. Ecco, sì, sì, di pure.
No, diciamo che questo particolare dei due arcangeli, no, non è da sottovalutare. Cioè non è una presenza casuale, no, bisogna pensare il perché Dio, quello che fa, è tutto perfetto, no, per cui noi dovremmo dire, se quei due arcangeli dovevano essere lì, vuol dire che Dio voleva che fossero lì e c'è un motivo perché erano lì a compiere questo, sì. Diciamo, questo, come si può dire?
Un ufficio divino,
dai. Questo ufficio divino, giusto. Allora, dunque, prima l'ho detto così, en passant, ma praticamente chi ha difeso, diciamo, la volontà del Signore riguardo all'incarnazione del Verbo in Maria Immacolata, perché qui in questo libro qua dice così la Madonna, no? Che la prima cosa che pensò Dio fu l'Immacolata, perché la sua intenzione di incarnarsi poteva venire ma per mezzo di una donna, per cui quale donna? La prima cosa che pensò, la creazione dell'Immacolata, no? Pensa un po' che è l'Immacolata, il primo pensiero di Dio all'Immacolata. Questo provocò, diciamo, provocò l'ira di Lucifero, no? Il quale sappiamo che fu cacciato dal cielo, non dal paradiso, no? Stava in cielo ma non era ancora paradiso, perché doveva anche lui subire una prova come la subiamo noi. E cosa è accaduto? Che il Signore si è servito di San Michelarcangelo, mentre avrebbe potuto dire, io poteva dire, va all'inferno. E Lucifero sarebbe finito all'inferno, non serviva a nessuno. Però, siccome Dio è maestro con parole e opere, praticamente ci ha mostrato che lui si è servito di un arcangelo umile, il quale il suo nome dice: chi è come Dio? Tu che vuoi farti come Dio, chi sei tu? Chi è come Dio? Il suo grido di battaglia era: chi era come Dio? Perché Lucifero si sentiva lui come Dio. Allora, sì. Quell'arcangelo ha difeso, diciamo, questo pensiero, questa volontà di Dio dell'incarnazione del Verbo, per cui doveva essere presente il giorno in cui nasceva il Verbo, visto che ha difeso questo, diciamo, questo divino pensiero. San Gabriele, arcangelo, invece è stato l'annunziatore dell'incarnazione, per cui loro due erano gli incaricati a questo ufficio, uno di difendere e l'altro di annunciare, ed erano presenti il giorno dell'incarnazione, per cui è logico che ci siano questi due arcangeli. Però per noi non è logico niente, no? Perché siamo troppo materiali, troppo, come dire, troppo carnali, non capiamo le cose dello spirito. La carne non giova nulla, è lo spirito che conta, dice nostro Signore, e siccome così poco, ecco, viviamo nello spirito e nella santità, vero? Non capiamo niente delle cose spirituali. Il Signore non permette neanche che accediamo a queste cose se non sei umile. L'accesso a queste cose è soltanto per gli umili. Il Signore non le fa vedere ai superbi, no? Per non caricarli di responsabilità. Se abbiamo questa perdita di fede è proprio perché siamo diventati superbi, no? Allora non si capisce più niente, non si crede più a niente.
No, ma tu, Claudio, devo dire che la bellezza, no, di questa cronaca è proprio questo, cioè praticamente supplisce alla nostra cecità. Cioè, è vero, cioè, tutte queste cose noi siamo lontanissimi da, non solo da poterle forse capire, ma neanche dall'immaginarle. Però quando poi, ecco, le ascoltiamo, le sentiamo, ci rendiamo conto che c'è proprio, sono la verità, ecco, quindi è proprio quello che è successo. Senti Claudio, ti ho interrotto anche perché un ascoltatore, attraverso la nostra regia, ti voleva rivolgere una domanda, insomma, no? Cioè voleva che spiegassi un po', diciamo, meglio, la dignità, lui dice, dell'umanità di Gesù, specialmente nella sua povertà in Betlemme. Cioè, qui in effetti, come dire, in queste parole della Venerabile, no, riconosciamo che il nostro Signore si è praticamente annichilito in un bambino che più fragile, più delicato di così è impossibile che fosse, no? Però lui ha una dignità che è commisurata alla sua povertà. Non so come forse si può affrontare questa domanda, insomma.
Diciamo, credo, adesso non so se riesco, cioè il Signore in realtà, diciamo, la sua umanità, ecco, vissuta in mezzo a noi, credo che è di una delicatezza il Signore che ci fa vedere come siamo ridotti noi. Cioè, lui è nato in una stalla perché vuol farci vedere che anche noi abbiamo un pensiero molto, diciamo, la stalla, viviamo, il nostro cuore è duro come la roccia della grotta. Ma il nostro cuore spesso è adibito a stalla, è vero, lì c'era un bue e un asino, ma da noi c'è l'allevamento dei suini, per esempio, di questi tempi in modo particolare, no? Mi metto un po' di battuta, no? Però, sì, ecco. Sì. Poi, però, attenzione, e la sua povertà. Lui ci fa vedere come siamo poveri noi, di grazia, cioè quello che lui ci fa vedere dovremmo interpretarlo in questo modo. Attenzione, ad esempio, quando Pilato ha fatto poi flagellare Gesù Cristo, dice ecce homo, ecco l'uomo. Ma che cosa significa? Dice, guardate com'è ridotto l'uomo oggi, il Signore è venuto a salvare l'uomo che è ridotto così, è irriconoscibile, è ridotto a un verme, io l'ho fatto immagine somigliante, deformato, ma è sfigurato, non è immagine e somiglianza, ma è sfigurato dal peccato. Per cui quando tu guardi Gesù, lui vuol farti vedere come sei ridotto tu. E lui ha preso su di sé la tua miseria, no? Per riparare alla tua miseria, per arricchirti della sua ricchezza, non so se...
Chiarissimo, altro che chiarissimo, sì. Quindi, diciamo, la dignità di Gesù è proprio celata, la sua divinità è celata in questa povertà che ci rivela proprio, ci fa comprendere quanto siamo poveri noi e fino a che punto si è dovuto umiliare lui, no? Nella sua incarnazione e nascita. Dunque, se dalla regia non mi passano telefonate oppure se non ci sono altre cose, ecco, quindi chiudiamo un pochettino questo discorso, no, di San Gabriele e di San Michele. Cioè, tu hai detto una cosa molto importante, che loro sono stati, diciamo così, gli strumenti eletti dal Signore dall'Annunciazione fino adesso. Quindi vediamo questa continuità dell'opera di questi arcangeli, sia San Michele difensore, no, dell'Immacolata, difensore della divinità stessa, e San Gabriele. Ora, effettivamente, Claudio, noi davanti a questi personaggi che non invochiamo più, che non preghiamo più, stiamo commettendo un grave errore, insomma.
Ma certo, ma difatti io sto diffondendo questa benedetta novena di San Michele, no? Infatti abbiamo fatto stampare un sacco di copie, e chi la recita tutti i giorni dice non posso farne a meno. Poi c'è qualcuno che la dice una volta sì, una volta no, perché non ha capito il valore. È come dire, io digiuno dall'essere difeso nel combattimento, no? Perché oggi non ho voglia di mangiare. Non si può assolutamente, la dice a mezzanotte, all'una di notte, alle tre della mattina, soffri, sacrificati, la devi dire questa benedetta novena. Ecco, perché? Perché noi stiamo aspettando, diciamo, il trionfo del cuore immacolato. Il trionfo del cuore immacolato, però, la Madonna è regina degli angeli, ma non fa tutto da sola come avrebbe potuto fare Dio dicendo a Lucifero va all'inferno. Dio si è servito di San Michele e la Madonna si serve di San Michele, per cui questo invito in questo anno, vero, a mettere in campo il, diciamo, il cacciademoni, chiamiamolo così, no? Lui, San Michele, no? Cioè, io me lo sono sentito dire dal demonio in persona, vero? Mi dice non nominare il nome di quello là, è il nostro grande nemico, hai capito? E i cristiani l'hanno licenziato, ma perché i massoni non lo volevano tra i piedi, capito? Amici del demonio, l'hanno fatto togliere dalla fine della messa. Il Papa Giovanni Paolo II a a Monte Sant'Angelo, ai vescovi della Puglia, ha detto quando torno a Roma voglio ripristinare la preghiera di San Michele al termine della messa. Non ce l'ha fatta là dentro, non si sa, ecco, il fumo di Satana è entrato nella chiesa, forse solo è entrato il fumo, ma gli è entrato anche Satana, è entrato, no? Capite? Adesso io mi esprimo da laico ferito da questi comportamenti, vero, che, diciamo, che i pastori devono andare in cerca delle pecorelle smarrite, ma adesso le pecore stanno pregando perché non si smariscono i pastori. Pensa dove siamo arrivati, no?
Pensa un po'. Senti, Claudio, ascolta, un'altra cosa volevo ricordarti, no? Cioè, tu mi dicessi qualche tempo fa che, parlando proprio del parto virginale di Maria, no, che abbiamo sentito, no, è stato un qualcosa di indescrivibile, anche di inconcepibile proprio dal punto di vista umano, no? Questo smaterializzarsi e poi rimaterializzarsi di nostro Signore, no? Tra le braccia degli arcangeli che assistevano a questo evento, dice la venerabile Grede, in forma umana, quindi erano presenti questi angeli in forma umana. Tu mi dicevi che, e questo è veramente una caratteristica di questo libro meraviglioso, La mistica città di Dio, cioè vengono anche rivelati i piani del nemico. Tu mi dicevi che egli presentiva che i tempi erano arrivati.
Bellissimo.
Alla
sì,
pienezza.
Sì, 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 sì.
Di racconta un po' questo fatto importantissimo.
Sì, sì. Allora, sempre in questo meraviglioso, ovvero questa mistica città di Dio che è una meraviglia proprio. Io mi ricordo che questo particolare l'ho letto a San Giovanni Rotondo 30 anni fa, me lo ricordo perché si vede che bisognava che me lo ricordassi. Dice che Lucifero ha delle intuizioni, perché il Signore non gli ha tolto la sua intelligenza, gli ha lasciato i doni, soltanto che non li usa più per il bene, ma li usa per fare il male, ma i doni ce l'ha. E allora intuiva che era tempo, poteva essere il tempo maturo in cui poteva venire l'incarnazione. Dai fatti che accadevano lui sapeva decifrare. Noi non vediamo i segni, non capiamo i segni, no? Invece loro, diciamo che intuivano. Allora, cosa descrive così la Madonna? Dice che anche il demonio, cioè Lucifero, che scimmiotta tutto quello che fa nostro Signore, il quale è presente, cioè è Dio uno e trino, anche loro, dice, c'è una trinità di demoni, no? C'è Lucifero, Belzebul e Satana. Quindi loro, allora dice, questi tre fecero un conciliabolo, guarda, mi ricordo anche i termini, un conciliabolo, e tra di loro dissero, dunque questo è il tempo in cui dovrebbe nascere il Messia, però noi sappiamo che deve nascere da una vergine, allora la strategia nostra sarà questa, sguinzagliamo i demoni in tutta Israele, insomma, e andiamo a tentare tutte le vergini del territorio, così se non ci sarà più neanche una vergine non può nascere il Messia, pensa che strategia infernale, no?
Sì, sì, sì.
E infatti sguinzagliarono questi demoni e dopo un certo tempo tornarono a dire non c'è più nessuna vergine in Israele, tutte sono cadute nel peccato. Allora dice, bene, dice, vuol dire che non può nascere il Messia. Invece la Madonna in effetti c'era, ma dice, ma come mai non ti hanno tentata, no? Cioè, no, non ti hanno vista, no? Dice, no, perché dice, io ero talmente umile, quindi ero talmente nascosta a me stessa, perché l'umiltà non mette in mostra la propria umiltà, ma l'umiltà nasconde se stessa, per cui lei era nascosta anche a se stessa, no? E i demoni non l'hanno manco vista, non l'hanno manco vista, tanto era umile, cioè, perché la donna è un po' vanitosa, è facile catturarla, perché c'ha i LED, vero, che segnalano la presenza, io sono qua, sono bella, sono qua, se ti sistemo io. Invece la Madonna era così nascosta che non l'hanno manco vista. E per cui ha potuto concepire, è bellissimo tutto questo, no?
Sì, sì, è una cosa meravigliosa. È veramente, perché proprio, hai visto in apertura di questa cronaca, ecco, della nascita di Gesù, abbiamo detto proprio che la Madonna è martire dell'umiltà. Cioè, è stata talmente nascosta, diremmo proprio anche a se stessa, che neanche i demoni l'hanno presa in considerazione, insomma.
Non l'hanno vista. Ma
non l'hanno vista.
Ma c'è un altro indizio che però bisognerà farci. Ma allora, Durante un esorcismo, è scritto in un libro, vero? Era il giorno in cui si festeggiano i due pastorelli, Giacinto e Francesco, no? Però sto padre sta facendo l'esorcismo, no? E a un certo momento il demonio dice: quei ragazzini sono terribili. E dice: ma quali ragazzini? Qua non ce ne sono ragazzini, no? Siamo io e questi due che mi aiutano qua. E dice: no, ma che ragazzini? Quelli di Fatima, dice, terribile. Francesco dice: con i suoi rosari mi ha dato tante di quelle botte. Ha detto queste parole: mi ha dato tante di quelle botte quel Francesco con i suoi rosari. La ragazzina era più terribile di lui. Dice: faceva tutto quello che la Madonna gli chiedeva, sempre sì, gli diceva, sempre sì. Dice: era talmente trasparente, dice, che era quasi come quella là. E ha segnato con il dito in su, per cui, diciamo, verso il cielo, no? Era talmente trasparente, per cui non la potevamo colpire, perché non la vedevamo.
Pensa un po'. Pensa che roba, no? Che cosa meravigliosa.
Queste sono cose che aiutano i cristiani ad essere semplici, e cristiani che amano, cercano, amano, vogliono conoscere Dio e servirlo. Con queste parole piene di aria fritta, no? Che non servono a nulla, non è che si innamorati, no? Uno va per timbrare il cappellino, ma ti impari ben poco, no? Ecco, queste sono cose che servono. Le persone semplici qui godono e diciamo, pensano già a dove devono arrivare, vogliono, vedo l'ora di andare in paradiso per vedere tutto il resto, perché qui mi ha solo fatto venire la voglia a sentire queste cose, no?
Sì, sì, è proprio vero, cioè in effetti davanti a queste cose qua uno desidererebbe non tornare mai più sulla terra, nel senso che tutto veramente assume il valore dell'immondizia, no? Dicevamo prima, no? È un po' veramente uno spicchio di contemplazione.
È incredibile.
Senti, quindi, Claudio.
A Maria, a Maria è concesso di conoscere l'interno dell'anima di Gesù.
Sì. È proprio vero. E vedi, cioè, qui segue un colloquio, no? Proprio tra Gesù e Maria, che diciamo si muove sulle note del Cantico dei Cantici, cioè in effetti sono cose veramente stupende, come
sì,
dire.
Sì, sì. Poi diciamo che questa lettura, diciamo, termina adesso anche dunque, insegnamenti della Madonna, per cui la Madonna, dopo aver raccontato sto fatto, dice: adesso insegna, cioè, figlia sì. mia, se i mortali avessero sano, hai capito? Se avessero sano il giudizio, il problema è che non ce l'hanno sano, per considerare degnamente questo gran sacramento di pietà che l'Altissimo operò per essi, la memoria di esso sarebbe potente per ridurli al cammino della vita e per assoggettarli all'amore del loro creatore e riparatore. Poiché chi sarebbe tanto insensibile da non intenerirsi alla vista del suo Dio umanato ed umiliato sino a nascere povero, disprezzato, sconosciuto in una mangiatoia fra animali. Ma scusa, nella mangiatoia Gesù non è diventato pane, è vero, è andato nella mangiatoia perché diventerà proprio pane per noi che spesso diciamo, viviamo peggio degli animali, no? Allora, in una mangiatoia col solo patrocinio di una madre povera e disprezzata dalla stoltezza e dall'arroganza del mondo, alla vista di così alta e misteriosa sapienza, chi avrebbe l'ardire di amare la vanità e la superbia che viene abborrita e condannata dal creatore del cielo e della terra col suo esempio? Neppure potrebbe abborrire l'umiltà e la povertà che egli amò e dell'essere per sé, insegnandoci in esse il mezzo vero della vita eterna. Pochi sono quelli che trattengono a considerare questa verità e tale esempio. E per ingratitudine si brutta, pochi ancora sono quelli che conseguono il frutto di sì grandi misteri. Amen. Ecco, ed è tutto vero, no? Cioè, se tu consideri questo amore tenero, delicato, rispettoso, cioè il Signore non sa più che cosa fare per farti gustare o per farti pregustare il cielo, e tu lo disprezzi, addirittura non ci credi, no? Perché mi raccontava una signora che è andata al parroco a dire, dice, reverendo, vorremmo recitare la novena di San Michele, visto che siamo un gruppo di signore, vorremmo pregare San Michele, no? E questo gli dice, ma perché voi credete ancora agli angeli? Ma queste sono favole, ma che, ma non esistono. Per cui dico, ma senti un po', pregate per questo povero prete, ma mi fosse l'unico. Perché, vi spiego, questo è il ministro di Dio che, parlando in questi termini, dice che lui è ministro di un Dio che racconta favole. È Gesù che parla degli angeli, no? Certo. Per cui praticamente sconfessa colui che l'ha eletto ministro. Poveri preti, preghiamo per loro, perché non so mica che conti devono pagare, ma perché scandalizzano anche le persone semplici. Tu immagina questi qua, no? Ai bambini questo qui insegna che non esistono gli angeli, non esistono i demoni, non esiste l'inferno, tutti in paradiso, allegria, no? Siamo veramente, non potete nascere in un secolo peggiore.
Peggiore. Senti Claudio, la regia mi fa segno, ecco, segno, che sì, in effetti il tempo a nostra disposizione è proprio finito. Certo, però io vorrei dire, aggiungere, no, le cose che stavi dicendo, certo che però nei santi queste parole della Madonna hanno trovato un terreno fertile, perché per esempio Sant'Alfonso, no, che cosa dice nella sua novena e nella sua preghiera del Santo Natale, no? Che quanto più anche nella canzoncina, no, del Santo Natale, che quanto più è la povertà di Nostro Signore tanto più mi innamora, dice Sant'Alfonso, quindi praticamente vedi, in lui, no, la memoria di questo evento lo ha infiammato d'amore verso il Redentore, no? Senti Claudio, purtroppo
abbiamo cercato di fare, come dire, i banditori degli inviti all'amore, vero? A Dio, alla Madonna, cioè alla Madonna e al Dio che la creò, che la rese non solo madre sua, ma addirittura, se penso, che anche madre mia, dico, ma io, figlio di Maria come Gesù, ma mi vergogno, cioè, dico, do cattivo esempio, ma cioè, onore il padre e la madre, non è soltanto quelli carnali, ma io ho un padre che sta nei cieli, c'ho una madre che sta nei cieli, se non mi faccio santo non onoro né il padre né la madre, né del cielo e neanche della terra, no? Per cui questo comandamento per chi è? Per noi.
Sì. Bene, allora
salutiamo,
punto, Claudio, sì.
Salutiamo gli ascoltatori, non so, ci sono stati problemi forse col telefono, io non so perché dovevano intervenire, purtroppo non ha funzionato questa storia. Comunque noi quello che dovevamo dire credo che l'abbiamo detto, no? Speriamo che sia servito soprattutto a farci sentire piccoli, vero? E dire, Signore, non basterà l'eternità per renderti grazie di tutto quello che hai fatto per me. Per me, per dire me, per noi, ma intanto devi cominciare a ringraziare per te. È giusto, è doveroso, vero, che ringraziamo innanzitutto per noi, visto che la comunione la faccio io personalmente e lo ricevo io personalmente, per cui io personalmente devo rendere grazie a Dio e glorificarlo con la mia vita. Bene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori, ringraziamo la preziosa collaborazione delle suore di Antonio e poi anche la vostra sopportazione, vero, di queste incursioni violente, che bisogna dire. Michele, io porto il nome di Michele come terziario, e si vede che ho un po' di questo spirito battagliero, cioè è difficile tenermi buono e zitto. Bisogna difendere chi è come Dio, bisogna gridarlo. Chi è che si permette di dire sciocchezze e di sconfessare il Dio della verità, mamma mia. È dovere, è dovere. Santa serata a tutti. Dimmi.
Pronto? Sì, lascio a te proprio i saluti, così ecco, ringraziamo i nostri ascoltatori, li rimandiamo al mese prossimo.
Sì, sì, ecco, pregate per noi e possiamo continuare, vero, a trattare argomenti della... chi è che tratta questi argomenti? La madre del buon consiglio. Questi sono buoni consigli, più buoni di così non lo so io. Far venire la voglia di cielo, il desiderio di paradiso. Santa serata a tutti da Claudio
e da Antonio. Ave Maria.
Ave Maria.